Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 2, paragrafo 3. Lazzaro, vieni fuori. Al suo arrivo Gesù trova Lazzaro nella tomba già da 4 giorni. Abbiamo detto che Lazzaro era un personaggio ricco e potente, un personaggio importante dal punto di vista sociale e politico. E lo si capisce anche dal fatto che molti giudei, termine con il quale Giovanni solitamente non indica il popolo o la gente comune ma i capi, erano lì convenuti per i cordogli di rito. Anche le pietre sapevano che Lazzaro era un estimatore di Gesù. E certo, i capi che volevano Gesù morto avrebbero volentieri seppellito nella stessa tomba anche Lazzaro, che lo proteggeva in quel suo feudo di Betania ogni volta che Gesù vi si recava. Ora, certamente, fra i convenuti per il cordoglio, qualcuno voleva assaporare da vicino la morte di quel protettore, con la scusa delle condoglianze alle due sorelle. Avete mai visto in televisione quei funerali di Stato dove tutti, ma proprio tutti, sono presenti, tutti amici, proprio tutti? Anche per Lazzaro deve essere stato così e doveva quindi essere lì convenuta per quel giorno tutta la Israele che conta. Perché proprio in quel giorno? Perché Dio ce lo insegna uno sguardo alla natura che ci circonda e dal cielo stellato, è il più grande scenografo e coreografo che esista. Di fronte a quel miracolo che si preparava di certo, gli angeli di Dio non dovevano aver mancato di dar ai capi giudei l'idea di recarsi a Betania, o forse Gesù era arrivato proprio quel giorno. E non quello dopo ancora, perché quale Dio sapeva che in quel giorno vi avrebbe incontrato tutti quelli che contavano. Insomma, quel giorno c'erano quasi tutti e d'altra parte Betania era molto vicina a Gerusalemme, una sorta di villaggio fuori porta. Marta viene avvisata da qualcuno dell'arrivo di Gesù e gli va incontro. Infatti, come annota Giovanni qualche versetto dopo, quando narra di Maria che gli va incontro, Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma stava sempre nel luogo ove Marta lo aveva incontrato. Perché non vi era entrato? Sapeva forse che vi erano i capi e voleva evitare nuovi scontri? No, perché era venuto apposta a Betania e voleva compiervi quel miracolo. Forse allora, per non arrivarvi in pompa magna, visto che era seguito da tutti i suoi 12 apostoli? Può darsi. O forse per non mettere in imbarazzo le due sorelle di fronte ai capi giudei, compromettendole con la dimostrazione della sua amicizia? Ma lo sapevano tutti che loro non solo erano amiche, ma addirittura discepole. E lo seguivano dappertutto. O forse allora per discrezione, perché magari voleva che fossero le sorelle a invitarlo in casa propria, o magari per pudore umano? Non è mai capitato anche a voi, quando andate a qualche funerale e vedete tanti parenti e tanta gente vicino a quelli che sono in lutto, di tenervi istintivamente in disparte, come se foste o vi sentiste fuori posto, oppure di non avere il coraggio di entrare in mezzo a quel dolore? O forse Gesù pensava che le due sorelle fossero arrabbiate con lui, visto che, informato precedentemente dello stato gravissimo di Lazzaro, non si era precipitato al suo capezzale, né lo aveva guarito a distanza prima che morisse del tutto? Cosa potevano aver pensato le sorelle e i loro parenti e amici di lui? Insomma, non lo so perché Gesù non fosse entrato. Fatto sta che Giovanni dice che Gesù si ferma fuori del villaggio e Marta gli va incontro lì. La prima cosa che a Marta scappa è: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Il che mi sembra un rimprovero bello e buono, anche se poi, forse per correggersi o forse perché pentita di aver osato rimproverare il maestro, o forse infine perché speranzosa, al di là di ogni ragionevole speranza, in un qualche miracolo, ella aggiunge: Ma ora so che anche che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. Già, ma in cosa avrebbe potuto sperare ormai? Avrebbe potuto sperare che Gesù guarisse suo fratello se egli fosse arrivato prima che lui morisse. Avrebbe ancora potuto sperare al limite che lo avesse resuscitato se Gesù fosse arrivato con Lazzaro morto da poco, come avevano raccontato discepoli e popolo di quei due giovinetti appena deceduti, la figlia del capo di una sinagoga, Gairo, o quel giovane figlio di madre vedova della città di Naim. Ma un morto da 4 giorni e in stato di avanzata decomposizione. E infatti, quando Gesù le dice tuo fratello risorgerà, Marta, che era un tipo pragmatico e aveva i piedi ben per terra, anche se Gesù le diceva sempre che questo era un difetto, gli risponde con aria rassegnata e mesta e con un sospiro: Lo so che risorgerà l'ultimo giorno, alla fine del mondo. E Gesù, senza arrabbiarsi, perché comprendeva bene l'animo umano e sapeva che non era tanto la fede che le mancava, quanto aveva l'umanità che la sovrastava in quel momento di dolore, le ricorda quanto egli aveva più volte detto: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morto, vivrà. E chi vive e crede in me, non morrà in eterno. Gesù intende qui applicare al materiale una verità spirituale. Egli si apprestava a fare miracolo, anche se Marta non lo sapeva ancora. E ricorda che per aver miracolo bisogna aver fede. Egli è resurrezione e vita dell'anima morta, innanzitutto, perché chi crede in lui e ne segue gli insegnamenti, nel senso che li mette in pratica, salverà la sua anima e guadagnerà la vita eterna. Anche questo della vita eterna è ben un miracolo, anzi, il più strepitoso. Chi lo direbbe mai? Ma se non abbiamo fede, perché non ci sforziamo neanche un pochino, ma come fa il Signore ad aiutarci e a darci il resto che ci manca? E infatti Marta, piegata su se stessa, gli risponde: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che vieni in questo mondo. E torna subito a casa a chiamare Maria, dicendole sottovoce: Il Maestro è qui e ti chiama. Glielo dice sottovoce, forse per non farsi sentire dagli altri giudei presenti, visto anche che lo stesso Gesù si era fermato fuori dal villaggio. E Maria, che aveva un temperamento focoso, si alza di scatto, perché evidentemente era lì che piangeva, seduta su una sedia, con parenti e amici intorno che la consolavano, e si precipita fuori. Gli altri istintivamente la seguono, pensando che lei voglia forse andare a piangere al sepolcro di Lazzaro, costruito in fondo alla loro proprietà. La seguono anche i giudei, venuti da Gerusalemme, che si accalcavano un po' nel salone principale e un po' sulla soglia vicino alla porta d'ingresso. Lei li precede di qualche metro, camminando spedita, anzi di corsa, finché davanti essi non si trovano Gesù. Che scena! L'ultima volta che l'avevano visto avevano cercato di lapidarlo e ora se lo trovano di nuovo lì. Ma sono in casa di Lazzaro. E bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Maria vede Gesù e gli si getta i piedi. Anche a lei scappa detto: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Conoscendo però il carattere di Maria e sapendo quanto ella amasse Gesù, che l'aveva guarita e redenta, riesce difficile pensare ad un vero rimprovero, come del resto neanche da parte di Marta. Ma chissà quante volte le due sorelle, mentre vegliavano il fratello moribondo e avendo mandato a chiamare Gesù, che aveva guarito di tutto, si erano dette fra di loro che se solo fosse arrivato in tempo. Gesù, commenta Giovanni che assisteva a quella scena, si commuove e piange, vedendola piangere e vedendo piangere gli altri giudei. A volte il pianto è comunicativo. Veramente mi sembra strano che i giudei, cioè i capi, piangessero, ma forse qui giudei sta genericamente per quelli venuti da Gerusalemme. E certo, fra loro vi dovevano essere anche degli amici. Mi sembra anche strano che Gesù si fosse messo a piangere, visto che sappiamo che egli stesso aveva lasciato morire l'amico, ma forse sarebbe più giusto dire che egli era stato costretto a lasciarlo morire e a dar dolore alle due sorelle, ai servitori fedeli di casa, a tutti gli amici. Piangeva perché il dolore degli altri doveva avergli richiamato in superficie anche il suo. In fin dei conti, era anche un uomo. E vedendolo piangere, come al solito, i commenti della gente si sprecano e sono differenti. Alcuni interpretano in senso positivo, guarda come lo amava. Altri, invece, e questi devono essere i capi dei giudei, magari gli stessi dell'episodio del cieco nato, recriminano. Non poteva lui, che aprì gli occhi al cieco nato, fare che questi non morisse? Non c'è che dire. Quello del cieco nato, vale a dire il miracolo nelle visioni valtortiane dei bulbi oculari mancanti e creati ex novo nelle orbite di quell'uomo, li aveva proprio scioccati, anche se non era riuscito a farli ricredere, segno che proprio non volevano credere. Gesù si fa condurre davanti al sepolcro, scavato nella roccia e con l'ingresso chiuso da una pesante pietra rotonda, come si usava a quei tempi, e che poteva essere fatta rotolare lungo le pareti per aprire e chiudere l'ingresso. Egli, di fronte al sepolcro, si commuove e piange di nuovo. Togliete la pietra. Questo proprio non se l'aspettava nessuno, ve lo immaginate? Ve la immaginate la scena e le espressioni dei volti? Togliete quella pietra, deve aver ancora tuonato. E Marta, ma signore, è già di 4 giorni. E Gesù, non t'ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Ecco qua la spiegazione di tutto. La gloria di Dio. La gloria significava miracolo, ma non un normale miracolo, e se voleva vederlo, doveva avere fede. Questo doveva essere il miracolo dei miracoli, una cosa super strepitosa, tale da far dire a tutti che quello era proprio un miracolo glorioso di Dio e che Gesù doveva proprio essere Dio. Come aveva detto anche l'ultima volta quando avevano cercato di lapidarlo, per poter fare una cosa del genere. Doveva essere l'ultimo tentativo di conversione di quella gente astiosa e dura. Parlo dei capi. E sarebbe servito anche agli apostoli che, se non erano duri di cervice, erano però molto umani. Il miracolo, a dire il vero, è un'arma a doppio taglio. Per chi vi assiste o ne viene a conoscenza. Da un lato è una opportunità che aiuta a credere chi si colloca di fronte ad esso in una prospettiva quantomeno di apertura spirituale. Dall'altro diventa una aggravante di condanna quando una persona, di fronte alla ragionevole evidenza, quando non anche una evidenza clamorosa, lo rifiuta perché si ostina. In quest'ultimo caso è rifiuto superbo di Dio, anche quando le circostanze dovrebbero indurre alla prudenza di giudizio e ad un cauto riesame della situazione. Gesù alza quindi gli occhi al cielo per quella preghiera in cui ringrazia il Padre a priori per il miracolo che deve ancora avvenire e lo fa affinché tutta la gente intorno, e doveva essere veramente tanta, si convinca della sua assoluta certezza che il padre avrebbe esaudito il figlio e, di fronte all'evidenza di questo miracolo, che era stato il padre ad inviarlo sulla terra. Lazzaro, vieni fuori. Vi lascio immaginare la scena.